Da febbraio di quest'anno riveste ufficialmente, e lo farà per un quinquennio, il ruolo di presidente e sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Massimo Biscardi, musicista e manager, ha all'attivo incarichi di rilievo come quello di direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari, consulente artistico dell'Orchestra Mozart di Bologna e sovrintendente del Teatro Petruselli di Bari. Fino alla nomina, da parte dell'Assemblea degli Accademici di Santa Cecilia, superando al primo turno i 2/3 dei voti necessari. È appena stata presentata la prima stagione che lo vede alla guida della storica istituzione musicale romana, quando lo incontriamo. Buongiorno Massimo Biscardi e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno.
Alla guida di una delle più antiche istituzioni musicali al mondo, fondata da Papa Gregorio XIII nel 1585, che effetto fa essere successore di Giovanni Pierluigi da Palestrina, suo primo presidente?
Mi fa sentire un po' vecchio, però è una bella impressione. Io dico sempre ai miei collaboratori, quando non vogliono cambiare determinate abitudini, diciamo così, tradizioni, modi di fare, modi di lavorare, che l'Accademia ha quasi 500 anni, non noi, quindi dobbiamo cercare di essere moderni comunque.
Mi sembra giusto. Massimo Biscardi, a differenza delle altre 13 fondazioni lirico-sinfoniche italiane, Santa Cecilia non conosce alcuna ingerenza politica nella nomina della sua guida, che avviene, come accennato, per voto degli accademici che decretano chi tra loro sarà il prescelto.
Beh, direi che è una cosa molto bella, no? Che ci sia in Italia una istituzione scevra da, come dire, influenze politiche. Beh, influenze politiche sono comunque nei fatti, perché viviamo nel mondo di oggi e comunque bisogna avere ottimi rapporti con le istituzioni, che sono quelle politiche, naturalmente, perché da esse dipendiamo. Se non avessimo i finanziamenti pubblici, in Italia siamo avvantaggiati rispetto ad altri paesi, non ce la faremmo. Per cui direi che le candidature comunque prevedono che non si sia contro le istituzioni, altrimenti non si andrebbe da nessuna parte, non ci si potrebbe candidare ovviamente. Viviamo in questo mondo.
È recentissima la presentazione della stagione 2025-26 dell'Accademia, che si apre a ottobre con un titolo wagneriano La Valchiria in forma scenica in un nuovo allestimento dell'Accademia di Santa Cecilia. Eravamo rimasti all'Accademia dedita al repertorio sinfonico, Pappano ha aperto all'opera in forma di concerto e ora si contempla anche la forma scenica. Siamo agli albori di una nuova era?
No, non credo. È una scelta che fu fatta dall'allora sovrintendente Dall'Ongaro insieme al maestro Harding e che io porto avanti. A me piace molto invece l'opera in forma, come dire, di concerto, perché ci si concentra molto di più e il nostro pubblico è abituato ad andare all'essenza delle cose. Però questa è una novità e credo che possa essere anche una novità molto interessante. D'altra parte, eseguire l'intero Ring in 4 anni viene aiutato dall'organo più pigro che abbiamo, cioè la vista. Quindi se si aiuta l'udito può essere di aiuto. In più so che sarà un allestimento scenico molto bello, una regia molto interessante e cerchiamo in questo modo di catturare un pubblico non solo italiano, europeo, se non di più, perché l'occasione è ghiotta dal punto di vista sia musicale che dal punto di vista teatrale.
Abbiamo appena fatto cenno alla nuova stagione e continuerei sul tema. Brevemente, punti di forza di questa stagione 25-26.
Noi abbiamo presentato la stagione sinfonica e anche una stagione da camera. La stagione sinfonica, ovviamente, come ho già detto, parte con la Valchiria di Wagner che inaugura, diciamo, l'esecuzione delle 4 opere del Ring, tenendo presente che manca a Roma dal 1961 in forma scenica, perché fu fatta all'Opera di Roma da Lovro von Matacic del 1961. Poi ci fu un'edizione del Ring bellissima, eseguita da Sinopoli in forma di concerto con l'Accademia di Santa Cecilia dal 1988 al 1991. Quindi riportare a Roma l'intero Ring è un'occasione molto importante. Poi ci sono altri punti di forza, ma Harding dirigerà tutte le sinfonie di Mahler. In questa stagione ha diretto la prima e la seconda, dirigerà la terza e la quarta e avremo un occhio di riguardo sulla musica antica realizzata con strumenti dell'epoca e secondo la prassi filologica del tempo, soprattutto nella stagione da camera, dove avremo delle ospitalità molto importanti, il Musicien du Louvre, la Cappella Neapolitana, il Monteverdi Choir, eccetera. Ma il filo conduttore, diciamo, della stagione sinfonica viene portato avanti dai più grandi interpreti del mondo, perché abbiamo una sequela impressionante di direttori d'orchestra, i più grandi del mondo e di solisti. Devo dire che penso che, a parte la Filarmonica di Berlino, quella di Santa Cecilia è la più importante stagione sinfonica in Europa.
Massimo Biscardi, il nuovo corso vede lei, vertice, alla guida dell'Accademia e Daniel Harding, direttore musicale. Come si preannuncia questa vostra lunga collaborazione?
Si preannuncia come una collaborazione molto bella e molto. Con Harding non si fanno tante parole, non è un uomo di pacche sulle spalle, diciamo così. Con lui si lavora molto professionalmente. Ho avuto con lui, a parte gli incontri quotidiani, diciamo, quando lavora, incontri di lavoro ne ho avuti quattro in poco più di 3 mesi, e parlando dei problemi essenziali, tecnici, con risposte veloci, abbiamo sempre risolto tutto molto bene. Per il resto, io credo che un musicista come lui, io sono abituato a musicisti del genere, ricordo quando lavoravo con Claudio Abbado, bisognava lasciarli liberi, lasciargli respirare la loro aria, mai farli sentire oppressi dalla tua presenza. Ho imparato molto, per cui sto sempre un passo indietro a Daniel Harding, perché lui deve avere il suo tempo, deve avere i suoi pensieri e non devo minimamente disturbarlo nelle fasi di studio e di lavoro.
Nel suo percorso formativo, 3 diplomi di conservatorio, pianoforte, composizione e direzione d'orchestra. In che modo venire dal far musica l'aiuta nella gestione di istituzioni musicali? Quindi parliamo dell'annosa questione della maggiore rilevanza in questo ruolo di competenze economico-manageriali o artistiche.
Ovviamente, quando ho studiato la musica avrei sperato di fare il musicista, avrei voluto prima fare il pianista, poi volevo fare il direttore d'orchestra, ma non ci sono riuscito, ma nel senso che non mi piacevo. Per cui a un certo punto devo dire con molto coraggio, che oggi forse non avrei più, a 39 anni smisi di fare il musicista attivo e ho fatto bene, però devo dire, sono stato molto coraggioso. E a cosa serve oggi sapere la musica se vuoi dirigere un'istituzione musicale? Ecco, intanto io mi sono fatto un'idea, che è sbagliatissimo, al contrario di quello che si pensa oggi, mettere a capo di un'istituzione, di un ente importante musicale, una persona che si intende di economia anziché di musica, perché l'indirizzo, la guida, le scelte, l'orizzonte lo deve dare un musicista, non lo può dare un economista, però il musicista si deve attorniare delle figure tecniche capaci poi di seguire questo percorso, ma se non dai tu una linea, te la darà qualcun altro che però non è il responsabile. Quindi è una situazione malata quando si mette a capo delle istituzioni un non musicista, soprattutto di questi tempi in cui non si usa avere un direttore artistico. È vero, anche io l'ho fatto a Bari, che era un piccolo teatro, ma lo puoi fare solo nei piccoli teatri, nelle grandi istituzioni è necessario che ci sia un direttore artistico.
Massimo Biscardi, il suo percorso professionale invece ha previsto incarichi di rilievo come quello di direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari, consulente artistico dell'Orchestra Mozart di Bologna e sovrintendente del Petruzzelli di Bari. Cosa pensa di dovere ad ognuna di queste importanti esperienze del suo percorso professionale?
Io devo molto a tutte queste esperienze. Mi sono chiesto l'altro giorno che cosa queste città, questi teatri debbano a me e ho fatto un po' un rendiconto, diciamo. Le grandi esperienze italiane sono state quelle di Cagliari, 18 anni, e Bari, 11 anni. C'è una differenza. A Bari ho avuto un grandissimo successo di cui tutti mi danno atto. A Cagliari nessuno mi ha dato mai atto di quello che ho fatto, eppure a pensarci bene ho fatto molto molto di più che a Bari. Chissà perché, forse sono stato meno bravo io, oppure cambiano i luoghi, forse non ero sardo, insomma c'è stato qualcosa che mi è dispiaciuto a ripensarci, ma a tutti devo moltissimo, intanto perché mi hanno dato lavoro e questo non è cosa da poco, e poi perché mi hanno permesso di sviluppare le capacità che evidentemente avevo, ma all'inizio non sapevo proprio niente. Quindi ecco, qui a Cagliari sono stati molto gentili, avrebbero potuto cacciarmi dopo un anno e mi hanno tenuto per 18 anni, quindi mi hanno sopportato bene, diciamo.
Infine, qual è quindi l'impronta che intende lasciare al suo passaggio nel ruolo di presidente sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia?
L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, oltre alla gestione dei concerti, ha altre attività importantissime. Per esempio, l'organizzazione dei corsi di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, musica da camera, canto, composizione. E sono corsi molto richiesti dagli studenti di tutto il mondo e molto rinomati. Oltre a questo c'è tutta la parte scientifica. Noi abbiamo una bibliomediateca formidabile con del materiale che va per l'appunto dal 500 fino ad oggi, manoscritti pazzeschi. E noi stessi pubblichiamo continuamente dei libri specialistici che sono molto attesi poi dagli studiosi della musica. Quindi diciamo il presidente di Santa Cecilia fa qualcosa in più di un sovrintendente normale, deve organizzare meglio il suo tempo e deve avere al suo fianco dei collaboratori molto preparati, cosa che c'era già quando io sono arrivato. Quindi ho inteso non cambiare proprio nulla perché sono stato fortunato, ho trovato i migliori professionisti che esistano al mondo per quanto riguarda sia l'organizzazione dal punto di vista musicale, penso a Mauro Bucarelli o Umberto Nicoletti Altimari, che sono professionisti di altissimo rilievo, ma anche per la parte amministrativa, Claudia Brizzi, direttrice generale di altissimo livello, e così pure il direttore del personale oppure il direttore di produzione. Così si lavora bene. Quando poi anche l'ufficio stampa fa il suo dovere e lo fa molto bene, devo dire, vuol dire che le cose marciano per bene. Sto scherzando perché sta qui con me il responsabile dell'ufficio stampa Battaglia.
Grazie Massimo Biscardi.
Grazie, grazie a voi.
das Lämmlein aufs Laset, der Metzger hier Modus drauf passet. Wir führen ein Gnadis und Schuldes Gnadis, ein liebliches Lämmlein zu Tod. St. Lukas den Ochsen tut schlachten und einigs bedenken und achten. Der Wein, das kein Kinder im himmlischen Kinder, Schmuck.